immersioni nel linguaggio del jazz, l'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera amici di Incursioni nel linguaggio del jazz, bentrovati, questa sera ci occupiamo di un artista che tante volte abbiamo citato durante Incursioni e come promesso gli dedichiamo una intera trasmissione. Abbiamo già aperto con un suo brano decisamente noto, si chiama Expectations, dall'album omonimo del 73. Ora mi preme, prima ancora di inoltrarci, come direbbero quelli colti in media stress, permettetemi di salutare Giuseppe Mollica, che è Mico Audio va alla regia, e vi ho già salutato per quel che riguarda voi, e diciamo di fare qualche precisazione rispetto alla puntata, alla diretta a cui che ascolterete questa sera. La puntata dedicata a Jarrett è una puntata alla quale tengo molto, per un legame privato fortissimo con la musica di quest'artista, ma io starò lontana da ogni forma di tecnicismo, perché non state ascoltando una lezione di piano jazz al conservatorio, per cui vi racconterò, come tipico di questa trasmissione, quella che è la mia esperienza di Jarrett. Forse avrete imparato un po' a conoscermi. Io credo che una cosa grande che diventa pubblica è fatta di tante cose private. La mia esperienza privata è quella che vi racconto, che vale quanto la vostra, e nel frattempo che voi raccontiate anche la vostra, io vi dirò qualcosa per l'appunto della mia. E in primo luogo desidero anche aggiungere che nella parte centrale ci sarà, come dire, un approfondimento su un suo album storico, storico proprio per la musica, che è il famoso Concerto di Colonia. E ce ne occuperemo però più avanti, perché ci sarà una parte dedicata alla biografia, alla quale che è la cosa che faremo fra un attimo. Ci dedicheremo alla biografia di Jarrett per inquadrarlo. Ci saranno delle mie considerazioni, come sapete, che stanno a metà tra il poetico e, come dire, e il musicale. E poi la musica, tanta musica, non soltanto di Keith Jarrett. Devo dire, rasentando l'ovvio, che nel momento in cui io decido di approfondire Jarrett, è come parlare, diciamo, del mare, no? Io credo che ciascuno di noi, anche quelli che non amano Jarrett, abbia un'idea del mare, ne subisca in qualche modo il fascino. Ecco, Jarrett è un po' così per me. Ho scoperto peraltro che la difficoltà nel tradurre il messaggio poetico di Jarrett non è stato soltanto il mio, ma ha attraversato tutti i critici e tutti gli ascoltatori, anche quelli che di più lo amavano, per cui persuasa di essere, come dire, in buona compagnia, mi accingo a fornirvi qualche approfondimento, diciamo, preliminare, che riguarda la vita di Jarrett. E ovviamente non mancherà anche un momento in cui si parlerà della malattia di Jarrett, e anche le poche considerazioni che riguardo a questa malattia lui ha fatto pubblicamente durante delle interviste alla stampa americana. Dunque, per quanto riguarda Jarrett, americano, nasce ad Allentown nel 45 in Pennsylvania. Non è un afroamericano, nonostante per molto tempo la maggior parte delle persone lo ha scambiato per un afroamericano. In realtà è di origine europea. La madre è una musicista e il padre non musicista, ma molto colto. A 3 anni suona il piano, a 5 si esibisce in TV. Ha una formazione classica, devo dire che questo non meraviglia nessuno, però se ne distacca, individua criticamente in questa formazione, individua subito alcuni limiti. In particolare è stato reso noto l'episodio che vi sto per narrare, e cioè mentre era in concerto con altri musicisti, e dunque in un'orchestra, non partì con la sua esibizione perché, come dire, era totalmente immerso nella musica che gli altri stavano suonando. E fu questo, a suo dire, che lo allontanò dalla classica. Perché lui disse: il mio lavoro principale è ascoltare. Se stai improvvisando e non stai ascoltando, un secondo dopo hai finito le cose da dire. Ecco, io credo che questo già sia un elemento che ci fa uno snodo, no? Che può essere complesso, come d'altro canto tutto ciò che riguarda la vita autentica, no, delle persone, non solo quella di Jarrett, questo snodo ci fa comprendere nel suo essere particolarmente sofisticato il personaggio che cerchiamo di tratteggiare nei suoi aspetti peculiari questa sera. Ma continuiamo con un ultimo accenno ad una parte della sua biografia, perché lui si appassiona al jazz ascoltando il grandissimo Dave Brubeck. Siamo negli anni 50. Prima di procedere con questi dati biografici, io vi farei ascoltare un altro brano, un brano che senz'altro voi conoscete, interpretata da un altro grande jazzista, e vi farò ascoltare anche quest'altro jazzista, ma la sorpresa rimarrà tale per qualche minuto ancora, perché per il momento io vi lascio all'interpretazione di Moon and Sand da parte di Keith Jarrett. Buon ascolto. Avrete senz'altro riconosciuto il tema di Moon and Sand, che è stato poi in realtà reso celebre da un altro grande jazzista, Chet Baker. Ebbene sì, amici, io vi farò ascoltare anche la versione di Chet Baker, quindi ve la faccio ascoltare proprio adesso. Si tratta di, come dire, di interpretazioni poi non tanto lontane, che però senz'altro hanno delle proprie peculiarità, e la poetica di Chet Baker è comunque ha un suo peso. Quindi vi lascio all'interpretazione di The Moon and Sand da parte di Chet Baker. Thank you.
ocean laid to shore. Though we may kiss no more, night is at our command. Moon sails, and the magical
Questo era Chet Baker, non so quale delle due versioni vi sia piaciuta di più, però ho pensato fosse una cosa simpatica e comunque arricchente farvi ascoltare anche questa versione di Moon and Sand. Ma ritorniamo alla biografia di Keith Jarrett. Lo abbiamo lasciato negli anni 60. Negli anni 60 è alla Berkeley di Boston, squattrinato raggiunge Manhattan, dove suona nei locali con giganti del calibro di Art Blakey e i suoi Jazz Messenger. Erano gli anni del rock e della psichedelia e quindi viene ingaggiato da un altro Remida, Miles Davis, per l'album che ha avuto più... come dire, più successo in termini di vendita come album jazz, ma sappiamo bene, insomma, in senso lato, sto parlando di Beaches Brew. Quindi Keith Jarrett partecipa alla tournée successiva, affiancato peraltro, insomma, da Joe Zawinul, che poi creerà i suoi Weather Report, e da un altro grandissimo Chick Corea, con il quale suonerà anche in seguito persino, insomma, musica classica. Quali strumenti Davis faceva suonare a questi artisti? Per esempio l'organo elettrico. Sapete che con Beaches Brew di Miles Davis nasce la Fusion. Poco tempo dopo, però, Jarrett si dedica al pianoforte acustico e crea alcuni tra i dischi jazz e free jazz più apprezzati degli anni 70. Negli stessi anni collabora con grandi musicisti scandinavi, cito soltanto Garbarek, ed incomincia anche quella sua attività concertistica per la quale molti lo hanno conosciuto, attività concertistica in cui da solo occupa il palcoscenico in improvvisazioni che durano per l'intero concerto. Detta così, uno dice, vabbè, che successo può avere? Lo scopriremo quando poi ascolteremo e commenteremo il concerto di Colonia, ma non solo il concerto di Colonia. Vi ricordo l'album Facing You del 71. Le esibizioni, quelle a cui facevo riferimento, sono esibizioni a effetti radicali. E che tipo di musica propone Jarrett in questi concerti? Ci sono pezzi blues, cita degli standard jazz, elabora il free jazz e c'è anche una componente di intimismo romantico. Quindi alterna peraltro temi orecchiabili ad altri complessissimi. E fu proprio, diciamo, questa cifra a renderlo celebre anche a chi non amava per l'appunto il jazz. In riferimento a questo tipo di esibizione, per farvi saggiare, ma credo che chi mi sta ascoltando conosce bene questi pezzi e comprende perfettamente quanto sto dicendo, ma comunque credo che sia giusto ascoltare anche un pezzo davvero molto bello che è ascrivibile a questo tipo di produzione di Jarrett, e vi sto parlando della celeberrima The Wind. Buon ascolto. E che cosa devo aggiungere, amici? Tante volte durante queste puntate sottolineo la mia piccolezza di fronte a queste strutture. E per me è un architetto della musica, Jarrett, perché sembra più avere a che fare più che con suoni leggeri, con è come se scolpisse la musica, è come se facesse qualcosa di materico, non di leggero. A questo punto, però, prima di avvicinarci, come dire, all'analisi, all'approfondimento del suo concerto più famoso, il concerto di Colonia, concludo con la sua biografia. Ai concerti di questo tipo, appunto come quello, come The Paris Concert, da cui è tratto The Wind, che avete appena ascoltato, si alternavano appunto, si sono alternati per tutto il tempo in cui ha prodotto, quelli invece fatti in trio con Gary Peacock e Jacques Dejonet. Ricordiamo due raccolte celeberrime di Standard, volume 1 e volume 2, che raccolgono per le rare, senz'altro, insomma, da risentire. Ora, Jarrett vive in New Jersey, in una casa ottocentesca, in un paese piccolissimo. Ora, prima, come appunto vi ho detto, di raccontarvi qualcosa di questo concerto celeberrimo al quale ci stiamo, al cui ascolto ci stiamo per avvicinare, non posso non fare riferimento ad una situazione tragica che lo ha coinvolto. Io credo che ciascuno di voi, chi conosce bene Jarrett o semplicemente ascoltando i due o tre brani che avete ascoltato finora, ha senz'altro la sensazione di trovarsi di fronte ad un gigante, ad una grande perfezione formale, ad una grande, come dire, un grande impulso di ispirazione, ma anche di generosità, di eredità proprio contenutistica. Che lascia attraverso il linguaggio che di volta in volta sceglie. E per cui in effetti questo accostarlo, come la maggior parte dei musicisti, soprattutto i pianisti, parlano di lui come di un'autentica, come di una divinità del piano. E in effetti se ne trae questa impressione, no? Però come tutti noi è un essere umano con un grandissimo talento, ma nel 2018 è stato colpito da due ictus in due momenti successivi. E nonostante questa la ripresa sia pure parziale, diciamo, dell'attività, gli funziona sostanzialmente una parte del corpo, e sembra aver abdicato al pianismo da professionista. In un'intervista rilasciata ha amaramente descritto la sua condizione, affermando questa cosa, per esempio: mi ha commosso moltissimo. Ci ho letto una frase tradotta da questa intervista che diceva: e io che mi credevo Bach, no? E insomma, veramente mi ha molto molto rattristato, perché da un lato si ha l'impressione appunto di una grandezza quasi disumana, no? E dall'altro mi domando quale effetto rebound può portare lo scendere da questa condizione di bellezza prodotta in autonomia ad una condizione umana in cui non si può più utilizzare il proprio talento, quello che si era prima non lo si è più. Tanti reagiscono in maniera diversa, ma lui ha abdicato completamente al professionismo del piano jazz, comunque non soltanto jazz ma del piano in genere, e di sé afferma di non essere più pianista. È una cosa che insomma mi ha colpito moltissimo, avrei voluto trovare, diciamo, altre considerazioni, però diventa difficile perché in effetti non ne ho trovate. Quando noi parliamo di un musicista, parliamo di qualcuno che predilige un certo tipo di linguaggio, che è quello dei suoni, della musica, non è avvezzo ad esprimere le proprie emozioni attraverso, per esempio, la letteratura, le parole, no? Oddio, ci sono anche grandi musicisti che sono anche capaci di questo. Nel caso di Jarrett, no. Per cui queste poche scarne parole che vi ho riferito ci rimandano ad una dimensione umana vissuta per l'appunto tragicamente da questa divinità della quale ci occupiamo questa sera. Forse non è una divinità, ovviamente uso impropriamente il termine, però se penso alla mitologia greca posso pensare ad un eroe che è metà Dio è metà umano. Ecco, forse Jarrett è un eroe mitologico. Ora, a questo punto ci addentriamo nella riflessione di un concerto che senz'altro voi conoscete, è il concerto che poi è sostanzialmente quello più venduto, il suo concerto più venduto. Immediatamente ha venduto milioni di copie, e questo inaspettatamente. Io ho preso l'abitudine quest'anno di dare un nome alla puntata, in effetti la puntata di oggi si chiama, avevo dimenticato di sottolinearlo, Keith Jarrett, il coraggio della bellezza. Il coraggio della bellezza, proprio perché mi sembra veramente un eroe come quelli greci, che pur sapendo, no, comunque di dover combattere contro una natura, contro una divinità ostile, combattono la propria battaglia e una parte della vittoria comunque la ottengono. Ora, parliamo del concerto di Colonia. Il concerto di Colonia, del quale ascolteremo soltanto una parte iniziale, ma che tutti voi senz'altro conoscete, il concerto di Colonia è del 24 gennaio 75, tenuto appunto al Teatro dell'Opera di Colonia. Alcuni dicono The Köln Concert, altri The Köln Concert, insomma. Keith Jarrett in questo momento ha 30 anni, aveva già eseguito quelli di Losanna e Brema, e si ritrova, tenete presente che ci troviamo di fronte comunque ad un personaggio maniaco molto pignolo, no? E comunque si trova di fronte, aveva richiesto un certo tipo di pianoforte, l'Imperial, che non gli viene fatto trovare dall'organizzatrice del concerto. L'organizzatrice non si adopera nemmeno affinché il pianoforte utilizzato, quello che poi ha utilizzato in effetti, fosse accordato. Cioè, quindi immaginate, noi stiamo per ascoltare un capolavoro che in effetti nasce nell'alveo della più totale imperfezione, e che è diventata una pietra miliare invece della perfezione proprio del pianismo. Ad ogni modo, suona quando io lo sento suonare, ma queste sono osservazioni, sono piccole incursioni, no, poetiche, esperienziali mie, e io ho la sensazione che lui quando suona ci fa sentire, ci fa toccare con mano dei pianeti che noi non conosciamo, che non vediamo, no? Che vede soltanto lui. Ed è come appunto se ce li regalasse. Dal punto di vista dell'improvvisazione, è chiaro che non è un'improvvisazione, come dire, assoluta. Ovviamente quando noi parliamo di jazz, anche se ci troviamo di fronte ad un jazzista con una formazione classica, comunque è un'improvvisazione che è strutturata. Ricordiamo che Jarrett proviene dalla middle class è che è un personaggio intellettualmente molto curioso. Questo veramente non stento a crederlo, perché ho l'impressione di, come dire, di un intellettuale con uno spirito critico, soprattutto verso se stesso, notevole, no? Per quanto riguarda il tipo di esecuzione, di improvvisazione, è un continuo sonoro in cui c'è una narrazione appunto continua. Ora, vi dico soltanto questo, che chiaramente mi consta che persino la cena presso un ristorante italiano non sia andata come sarebbe dovuta andare. Insomma, ci troviamo di fronte ad un artista che si trova nelle peggiori condizioni possibili sul palcoscenico. Che fa Jarrett? Ebbene, l'attacco celeberrimo che fra un attimo riconoscerete del concerto non è altro che il motivo suonato dagli altoparlanti del teatro per annunciare l'inizio del concerto. Ora, detto questo, prima ancora di addentrarci nella monca, sempre monca riflessione rispetto ad un capolavoro, io vi lascio a questo, all'attacco, all'incipit di The Korn Concert.
Thank you.
E questo è l'attacco, l'incipit di Cone Concert, con gli episodi che vi ho raccontato e che lo hanno per l'appunto preceduto. Nessuno si immaginerebbe tutta questa imperfezione prima di questa perfezione, di questa bellezza assoluta. Ora, volevo dire che in questo suo essere fantasmagorico, nel suo utilizzare così tanti spunti che sono quelli del blues, che sono quelli del jazz, della classica, alcuni orecchiabili, altri molto complessi, ci siamo accorti tutti che nel concerto è rinvenibile una parte, il tema quantomeno, di un brano all'epoca molto noto di Rizzo Ortolani, More, che all'epoca era una colonna sonora, quella del film Mondo Cane, e che era appunto candidata agli Oscar. Ora, quindi potete notare insomma la grande capacità di intrecciare, mescolare, padroneggiare. Ora, una cosa che si può dire è che chiaramente anche e soprattutto in questi casi l'improvvisazione non si improvvisa, e quindi noi abbiamo qui citazioni di Passacaglia, di Schumann, di Schoenberg, di Weber, eppure ci troviamo di fronte ad una rielaborazione che io ho sempre avvertito come molto moderna. Cioè, ho sempre avvertito un Jarrett che ci raccontava del suo tempo, che poi era anche comunque il mio tempo. Sembra, come dire, sembra che accompagni la musica di Jarrett, accompagni e preceda i nostri passi. Sembra che descriva il nostro cielo, ma proprio concretamente, l'ho anche detto prima, che quindi sia la verità raccontata in questa musica è la verità dell'uomo contemporaneo. Il tipo di interpretazione, di esibizione, comunque di improvvisazione che avete ascoltato ha come centrale un tema blues. Ora, la fine del concerto è un commiato davvero molto affascinante e fu subito successo, ad oggi 4.000 le copie vendute. Come abbiamo detto, ci troviamo di fronte a qualcosa che non hanno spartito, e ci saranno quindi dei musicisti che lo trascriveranno con il consenso di Jarrett. Quindi ci sono tantissimi musicisti che imparano il concerto di Colonia e si esibiscono sul concerto di Colonia, ma ricordiamo che il concerto di Colonia fu interamente improvvisato da Keith Jarrett. Ora, a questo punto mi corre l'obbligo di farvi ascoltare un altro capolavoro, e francamente quello che io amo di più, un brano che io appunto amo di più, e niente, credo che insomma sia, rifletteremo anche sui Summer Concert, anche se insomma sempre all'interno insomma di stringhe temporali, è anche perché io credo che non si possa ascoltare per troppo tempo, no? Sempre uno stesso musicista, a meno che non si soffra di una particolare malattia come quella di cui soffro io, ma appunto. E dunque io vi propongo il brano che è Osaka, praticamente il concerto di Osaka dai Summer Concert, chiaramente soltanto una parte. Ecco, devo dire che è veramente il mio preferito. Buon ascolto. questo era l'incipit del concerto di Osaka nei Summer Concert, che sono veramente, insomma, sono da avere, se non fosse che bisogna fare un piccolo investimento. Prima di procedere con Jarrett, voglio fare i consueti saluti ai miei ascoltatori fedeli, insomma. Allora, in primo luogo a la mia carissima amica Imma, che mi ascolta sempre in tutte e quattro le stagioni di Incursioni nel Linguaggio del Jazz, mi ha seguito e io mi corre l'obbligo di metterla in pole position in questi saluti. E poi Angela De Nicola, che ha una sua trasmissione molto molto bella e si occupa di musica, ma non solo, sempre qui su MB Radio, e quindi vi invito ad interessarvene, ad ascoltare anche le sue bellissime trasmissioni. E poi gli amici di Jazz is My Religion, e quindi Antonella Pagani, Andrea Maggiara, a cui mando per l'appunto un bacio, e poi un'amica di Potenza, Tiziana, un bacio anche a lei. Torniamo adesso al nostro Keith Jarrett. Qualche riflessione sul pianismo di Jarrett. Qualcuno ha definito il pianismo di quest'artista un pianismo atletico, e magari, insomma, io non avrei usato questa espressione, però in effetti qualcosa di atletico ha. Senz'altro è fantasmagorico, e forse atletico anche per il fatto che spesso suona alzandosi in piedi, enfatizzando con vocalizzi taluni passaggi, interviene anche sulla cordiera del pianoforte, e quindi nonostante, diciamo, questo che sembra un atteggiamento come dire impulsivo, in realtà un'attenzione maniacale che ci restituisce e che si avverte tutta. Un'altra piccola considerazione: non ha grandi mani come invece tanti altri grandi pianisti. Ricordiamo che nel 2003 il re di Svezia gli assegna quello che universalmente è riconosciuto come il Nobel per la musica, e il solo in quell'anno, quindi nessun altro, come dire, gli fu affiancato, forse perché non ce n'era un altro, insomma, alla sua altezza. Ora, quando ascoltiamo questo tipo di interpretazione, io proprio, ecco, ritorniamo alle incursioni poetiche, ho la sensazione, come vi avevo detto prima, di un eroe greco, no? che lancia la propria arma nel cielo, nel mondo, e che è capace di attraversarlo, e quindi ci restituisce quello che è stato capace di raggiungere e possedere, e che senza di lui noi non avremmo conosciuto. Un'altra impressione che, per esempio, di tanto in tanto quando lo ascolto mi viene in mente, è come se lui si muovesse all'interno di una infinita foresta, e all'interno di questa infinita foresta lui non teme mai di perdersi, anzi vuole conoscere, abbracciare tutti gli arbusti, la attraversa, e ce la fa anche in questo caso conoscere. È per questo che io ho intitolato questa trasmissione Keith Jarrett, il coraggio della bellezza, perché c'è una certa temerarietà nella ricerca di questo grandissimo musicista. A questo punto io vi farei ascoltare un brano, invece non un assolo, ma uno di quei brani tratti dalle interpretazioni che lui a cui lui si è dedicato con Jacques Dejonet e Gary Peacock, in un brano che veramente io amo moltissimo, che è di grandissima cadenzata poesia, e che non è triste, non ha, come tutto sommato la maggior parte dei brani che abbiamo ascoltato, non possiamo senz'altro dire che siano allegre mazurche, ecco. Però questo brano di Old Country ha in sé degli elementi, come dire, più vitali. In ogni caso, da un punto di vista estetico, io trovo che sia straordinario. Ecco, a voi Keith Jarrett, Jacques DeJohnette, Gary Peacock, The Old Country. Questa era The Old Country con Gary Peacock e Jacques Dejonet. È un brano che io davvero amo molto, ha una poeticità a mio giudizio unica, senza comunque essere disperata o disperante. Amici, ci avviciniamo alla parte assolutamente finale della trasmissione. Sono assolutamente consapevole di aver trattato un argomento ostico, non facile, diciamo, trattazione. Ci ho provato, mi ha mosso l'amore, il grande amore che io ho per questo musicista, e mi ha mosso anche il debito di felicità che appunto io ho con Jarrett. E detto questo, farò qualche ultima riflessione. Per esempio, devo dire che quando io ho scelto i brani mi è sembrato di tagliare come un regista, come un macchinista, di tagliare un flusso di coscienza, un flusso artistico, no? Un continuum, perché io così avverto la musica di questo pianista, come un discorso in effetti continuo. Poi volevo aggiungere che, nonostante ci siano degli elementi senz'altro di grande tristezza, indiscutibile tristezza, quella tristezza che mi ha fatto pensare che fosse difficile proporre per più di un'ora un'intera trasmissione su Jarrett. Per esempio, io sono molto legata all'album Luminescence con Garbarek, ma veramente non vi ho proposto nemmeno un minuto di quell'album, proprio per questa ragione, cioè per temere di essere monotoni, perché poi alla fine, anche per mantenere l'attenzione di chi ascolta, è necessaria un'alternanza. Ebbene, nonostante questi elementi di tristezza, io trovo che nella musica di Jarrett sia contenuta una grande speranza. Non una grande speranza di felicità, una grande speranza di vita. Una vita che, come ho detto almeno altre due volte durante la trasmissione, lui sembra vedere. E il fatto che lui individui questo universo che noi non vediamo e che lui ci restituisce, ha fatto sì che lui fosse visto come una divinità, va bene, come un creatore appunto di mondi. Per questo io ritengo che immaginare la seconda parte del Novecento e i primi decenni di questo secondo millennio senza la sua musica privi questi tempi di un tentativo di rivendicare qualcosa, di prendere qualcosa che per nostra natura, noi, a cui per nostra natura noi non dovremmo ambire, no? E in questo io sono, diciamo, sono persuasa del fatto che sto semplicemente ricordando quello che è stato il pensiero di Leopardi, il suo essere consapevole di essere contro natura in quanto uomo e ancor di più in quanto poeta, perché è creatore di qualcosa di innaturale che poi all'uomo in quanto animale non serve proprio. Ma mi viene in mente anche Pirandello. Se pensate che Pirandello sosteneva che il cervello è la cosa più inutile per l'essere umano, ecco, io trovo che io mi occupo di arte, ma in generale tutte le attività intellettuali dell'essere umano hanno degli elementi di innaturalità, no? Però hanno consentito comunque la civiltà degli esseri umani, non ci hanno tolti dalla morte, che è forse l'ambizione che tutti gli esseri umani hanno, colti, meno colti, artisti, non artisti, scienziati. Quel pensiero della morte, il pensiero dell'impossibilità di valicarla, di essere sempre piccoli, ci restituisce la nostra autentica dimensione. Nonostante questo, sottolineo che questa vita, che ha un inizio ed una fine, sarebbe senz'altro molto più povera e senz'altro, come dire, meno vivibile senza la bellezza. Dunque, a questo punto, prima di lasciarvi all'ultimo brano, io ringrazio il mio compagno di merende Giuseppe Mollica, vi ringrazio se mi avete ascoltato fino ad ora e vi do appuntamento a martedì prossimo su MB Radio, sempre alla stessa ora, e vi ricordo che potrete ascoltare la replica di questa puntata giovedì e domenica alle 15:30. Per cui se sono riuscita a offrirvi uno spunto di ascolto, sono felice. Se non ci sono riuscita, pazienza. Ma a questo punto io vi lascio all'ultimo brano di questa sera, appunto di Keith Jarrett, che è uno standard che si chiama, famosissimo, celeberrimo, Over the Rainbow. E ho scelto, come dire, di proposito questo brano, che non è un brano triste, per lasciarvi, come dire, in serenità, se non proprio in felicità, per stemperare un pochettino le atmosfere di Jarrett. Dunque, cari amici, io vi saluto. Keith Jarrett, Over the Rainbow, alla prossima.